lezioni di podcast, approfondimenti sul podcast, dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.
Giuseppe Granieri, che cosa si intende per Blog Generation e Società Digitale, che sono i titoli di due tuoi libri editi dalla Terza?
Blog Generation è in qualche modo una generazione culturale, no? Una generazione anagrafica, è la prima generazione nella storia della cultura umana che ha a disposizione un canale di comunicazione pubblico e personale, per cui privato, identitario, è semplicemente un canale di espressione. Se li sommiamo fra loro e cominciamo a pensare a una società che può comunicare pubblicamente, creando relazioni, creando dei gruppi, creando dei sistemi, è una novità abbastanza importante nell'assetto delle nostre culture, soprattutto quelle occidentali per ora. Dal digitale è il risultato di questa operazione, quindi se Blog Generation ha in qualche modo una visione micro, la società digitale è una visione macro di scenario.
Caratterizzata da che cosa?
Beh, caratterizzata da un dato rilevante. Una delle cose che io racconto spesso, soprattutto nei convegni, è il fatto che noi siamo parlando di generazione culturale, siamo una generazione di sfigati che deve gestire il cambiamento, deve passare da una logica che per 2000 anni è sempre stata strutturata secondo un principio che partiva da pochi punti di comunicazione con al massimo una forte distribuzione del messaggio, ad una società che costruisce sui messaggi distribuiti a rete, cioè da punto a punto, alla pari, da individuo a individuo, per milioni di individui. Questo cambiamento sta modificando la nostra cultura a un livello molto profondo, quello che i semiologi chiamano l'asse paradigmatico delle culture, ovvero il modo stesso in cui noi riconosciamo il funzionamento delle culture. Pensiamo al consumo musicale, che è la cosa più evidente oggi. Oggi la musica è considerata un diritto gratuito, nonostante il nostro sistema non prevedesse che la musica fosse un diritto gratuito, eppure la consuetudine di milioni di cittadini sta diventando un dato di fatto, per cui è il mercato musicale che deve ricostruire, in base a questo punto, un suo nuovo processo di business.
Parliamo di blog, di wiki, YouTube, in generale media partecipativi. Non è più netta la distinzione tra chi sta dentro e chi sta fuori la stanza dei bottoni mediatici. Cambia quindi il modo di fare informazione.
Ma non solo. Internet apre infatti anche nella politica nuovi spazi di dibattito e di partecipazione. In che modo?
Beh, sul discorso dei media partecipativi, diciamo, siamo ancora in una fase embrionale. Il punto di arrivo probabilmente lo vedremo fra qualche anno, quando cominceremo ad avere a che fare, quando avremo superato i processi di adeguamento culturale, avremo superato in maniera maggiore anche i problemi di digital divide e così via. Però diciamo, a un certo punto arriveremo su quello che Kevin Kelly chiama il cittadino cross-mediale, cioè un cittadino che può produrre da solo il suo film, può comporre da solo la sua canzone, può scrivere da solo il suo libro. Questa è una cosa che tecnicamente oggi è già possibile. Se noi pensiamo che 10 anni fa uno studio di montaggio video costava 100-150 milioni di lire e oggi invece abbiamo nei sistemi operativi dei nostri computer che compriamo dei software che sono in grado di riprodurre con buona qualità le stesse prestazioni di uno studio di montaggio. Abbiamo dei software sempre nei sistemi operativi che ci permettono di mixare e montare musica e così via. Diciamo, tecnicamente è già tutto possibile. Quello che oggi manca a livello diffuso e sociale è la conoscenza dei linguaggi espressivi. Cioè, noi veniamo da 2000 anni in cui a stento abbiamo imparato socialmente a esprimerci tutti utilizzando la lingua scritta. Noi pensiamo che l'alfabetizzazione nella storia dell'uomo è già un fenomeno molto recente, perché è un fenomeno che comunque nasce, per esempio, in Italia con la televisione e negli anni 50-60 con l'alfabetizzazione di massa. Per cui arriviamo da un punto in cui abbiamo imparato a comunicare solamente per iscritto, cominceremo ad imparare con la disponibilità di strumenti a comunicare con il linguaggio delle immagini in movimento e così via. È abbastanza fisiologico. Quando c'è una data disponibilità tecnica, normalmente la società tende ad utilizzarla, quindi questo succederà. L'importanza di questo processo a livello politico è che si crea un nuovo spazio pubblico che oggi ancora non riusciamo a descriverci bene, che oggi ancora non individuiamo, tranne per il fatto che ci rendiamo conto che esiste, ed è uno spazio pubblico che ha delle dinamiche oggi molto importanti, non tanto per il modo in cui la politica lo usa, quanto per il fatto che milioni di cittadini lo utilizzano per costruirsi un'opinione. Quindi cambia l'informazione sulla politica, cambia il modello di partecipazione dell'individuo a processi politici, a conversazioni politiche, a processi di costruzione di opinione, è probabilmente nel tempo, cioè se dovessimo fare un'ipotesi futuribile, probabilmente nel tempo questo porterà a rivedere i meccanismi di rappresentanza della democrazia, perché se noi pensiamo che la storia della democrazia è sempre stata una storia collegata alla capacità di una società di trasmettere e gestire informazioni, probabilmente oggi le democrazie che stanno nascendo per questo ventunesimo secolo nasceranno sulla possibilità di processare un numero maggiore di informazioni, quindi di consentire una partecipazione diversa.
Un nuovo modo di fare politica, quindi una politica dal basso, però accanto a questa nella rete troviamo anche la politica di palazzo che utilizza blog Second Life per parlare ai cittadini.
Anche YouTube ad esempio viene utilizzato sì dal mondo no profit, sì dagli attivisti politici, ma dagli stessi politici. Ma assistiamo a un dialogo reale oppure a due mondi che utilizzano lo stesso linguaggio ma che poi alla fine non comunicano?
Guarda, l'attuale classe dirigente ha un problema, cioè è nata, è cresciuta, si è formata con dei linguaggi diversi, ha un'attitudine a una comunicazione molto di tipo televisivo, quindi una forma mentis che tende a costruire degli slogan molto brevi che riescano a passare di bocca in bocca, che passino attraverso la televisione mentre uno sta cenando, sta lavando i piatti. Hanno in mente un meccanismo molto forte in cui in realtà tutto ciò che esiste davvero sul piano della comunicazione è ciò che passa attraverso la televisione e attraverso i grandi giornali. Cioè, noi già oggi sappiamo che la rete è molto più efficace di questo, molto più efficace dei media di massa, anche se apparentemente non ha i numeri, però ha un rapporto di qualità di trasmissione del messaggio molto più forte rispetto alla televisione e ai giornali. La dieta mediatica delle persone tenderà a modificarsi in maniera abbastanza forte, in qualche modo penalizzando la lettura dei giornali e della rivista e ridimensionando il potere della televisione, e quindi probabilmente anche qui siamo appena all'inizio di un processo. Il modo in cui oggi la politica utilizza la rete è molto semplice, è semplicemente un modo proporzionale all'intuizione di qualche consulente che obbliga un politico a fare qualche cosa all'interno della rete in base alle capacità del consulente, quindi cioè il politico in questa cosa è semplicemente una pedina che segue ragionevolmente un discorso. Ci sono delle eccezioni in Italia, ma anche abbastanza clamorose, nel senso che ci sono dei politici che in prima persona utilizzano la rete e la utilizzano abbastanza bene, pensiamo al ministro Gentiloni per esempio, però diciamo a livello di grandi numeri questa classe dirigente non è ancora pensabile come la classe dirigente che gestirà la trasformazione che i media stanno portando all'interno della società.
Quindi ancora la rete non è un nuovo luogo di incontro tra la politica di palazzo e il cittadino?
Ma no, potenzialmente non lo sarà mai. In questo momento la rete è soprattutto un territorio del cittadino, ma è giusto che sia così. Cioè lo sarà sempre per definizione, perché i cittadini saranno sempre milioni all'interno della rete e i politici saranno poche centinaia. Per cui tecnicamente, per come funziona la grammatica mediale, la rete è il luogo dell'opinione pubblica, non è il luogo della politica. La politica la potrà utilizzare per comunicare, la potrà utilizzare nel momento in cui capirà che i processi di consenso partono anche dalla conoscenza degli interlocutori, la potrà utilizzare per una cosa molto importante che è l'ascolto.
In questo scenario diventa quindi sempre più rilevante però la questione del digital divide, ne accennavi anche tu prima. Parliamo quindi di una distanza, di un gap che esiste tra chi ha a disposizione tecnologia digitale e chi no. Abbiamo detto che internet apre nuovi spazi di dibattito politico, ma rischia di diventare anche quindi uno strumento di esclusione.
Il digital divide è una cosa che non preoccupa assolutamente, cioè è sempre stata una finta notizia. La televisione ci ha messo 35 anni per arrivare nelle case degli italiani, probabilmente i network digitali ce ne metteranno un terzo, però è fisiologico che all'interno di una società un'innovazione così forte ci metta del tempo. Cioè, l'errore che noi non dobbiamo mai fare è leggere internet sul piano della cronaca, va letta sempre dal punto di vista dei processi e sempre dal punto di vista del tempo sociale. Cioè, noi oggi non possiamo pensare al digital divide come una cosa insormontabile, cioè ci sono interessi economici, interessi politici, interessi culturali, cioè tutti gli interessi, tutti quanti convergono sul fatto che la connettività va ampliata e va estesa al maggior numero possibile di persone, la tecnologia lo consente.
Però oggi esiste il digital divide.
Oggi esiste ed è fisiologico che esista, c'è cioè un, un mio amico che è un giornalista del Corriere della Sera, si chiama Beppe Caravita, che dice una cosa che secondo me è illuminante. Cioè, internet è ancora un adolescente con un brutto carattere. Cioè, internet effettivamente come lo conosciamo noi a 12 anni? In questi 12 anni, se ricordiamo com'era il web nel 1996 e pensiamo come oggi, noi ci rendiamo conto che abbiamo costruito un'infrastruttura di comunicazione che è un artefatto umano, che però è senza governo, senza coordinamento, eppure è stata la cosa che è cresciuta più in fretta nella storia dell'uomo. Per esempio, guardiamolo sul punto di vista della cronaca, pensiamo semplicemente a ciò che oggi impedisce la diffusione della banda larga, che è chiaramente l'adeguamento delle centrali o la, in qualche modo il passaggio dei cavi fino a dei, diciamo, dei nuclei di popolazione troppo piccoli da non giustificare i costi di mercato. Cioè, pensiamo all'asta del WiMAX e pensiamo che già questo problema sarà risolto. Il punto è che gli interessi politici, gli interessi economici sono fortissimi in questo senso. Più gente si butta dentro la rete, più gente si connette, più si amplia il potenziale mercato, per cui questa cosa succederà fatalmente.
Però allo stato attuale è innegabile che il salotto televisivo, per esempio, di Bruno Vespa offre certi contenuti, mentre chi entra nella rete può accedere a contenuti la cui qualità può essere anche migliore.
Sì, ma anche questo è fisiologico. Io in società digitale parlavo di una doppia società addirittura. Cioè, la gente che oggi vive in rete ed è connessa segue sistemi di valori e delle regole sociali completamente differenti da chi vive, per esempio, in un mondo analogico. Anche questo, ripeto, è abbastanza fisiologico oggi. È una transizione che è destinata a durare altri anni ancora, però su questo io ti direi una cosa che racconta Bruce Sterling, che secondo me è interessante, e che dice: per come è veloce il cambiamento, per tutto quello che sta succedendo, per il meccanismo che abbiamo appena innescato, probabilmente l'uomo del XXI secolo è destinato a non smettere mai di imparare.
Lezioni di podcast. Approfondimenti sul podcast dal Master in Comunicazione della Scienza di Trieste.